Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse Gesù ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò il loro figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato queste due letture che parlano della vigna del Signore, la prima del libro del profeta Isaia e la seconda l'attualizzazione che ne fa Gesù nella sua predicazione. Due letture che parlano della stessa cosa che abbiamo visto è molto semplice da capire perché il Signore stesso l'ha spiegata. La vigna è un'immagine simbolica del popolo eletto, il quale non porta i frutti che il suo Signore si aspetta. La vigna è il dono che Dio con cura ha costruito, ha donato, ma coloro che lo avevano in gestione, diciamo così, coloro ai quali era stato affidato per portare frutto, se ne sono voluti appropriare. Ecco, sicuramente questi due brani andrebbero un po' meditati, un po' spiegati in alcune sfumature, però io in questo contesto nostro di cammino comunitario vorrei soprattutto soffermarmi sulla seconda lettura, quella che è ricavata dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, iniziando dal versetto conclusivo: e il Dio della pace sarà con voi. Cioè, se farete tutto quello che io vi dico, vi suggerisco, il Dio della pace sarà con voi. Quando noi pensiamo alla pace, parliamo di pace, normalmente facciamo riferimento a qualche cosa che riguarda la nostra dimensione sociale. Parliamo di pace fra i popoli, parliamo di pace fra contendenti, tra membri di una famiglia, tra marito e moglie. Quindi normalmente noi parliamo di pace tra due entità, tra due realtà distinte tra di loro, e sappiamo qual è il contenuto della pace. È l'armonia, lo scambio sereno, l'assenza di conflitto, l'assenza di contrasto, l'assenza di contraddizioni. Però San Paolo non ci parla della pace che deve regnare tra i popoli o tra le persone. San Paolo ci parla di una pace particolare che deve regnare nel cuore del credente, o meglio, che può regnare nel cuore del credente. E noi tutti per esperienza sappiamo che la nostra vita quotidiana non è nella pace. Non è nella pace, non è nella serenità, non è nella gioia, per tanti motivi. A volte non sappiamo nemmeno noi perché non siamo nella pace. Normalmente attribuiamo questa assenza di pace alla mancanza di un qualcosa, forse di un qualche cosa che ci è dovuto, o che ci aspettiamo, o che vorremmo, o che gli altri dovrebbero fare, qualcosa che dovrebbe realizzarsi fuori di noi comunque. E qui sta l'inganno. La pace, come abbiamo detto prima, è assenza di conflitto, assenza di contraddizioni, mancanza, superamento della disarmonia. E come può realizzarsi questa pace nel nostro cuore? Come possiamo noi andare oltre un conflitto? Sicuramente non siamo nella pace perché noi viviamo contemporaneamente, pretendiamo o ci illudiamo di poter vivere contemporaneamente in due mondi: il mondo di Dio e il mondo degli uomini. Quando parlo del mondo degli uomini non mi riferisco necessariamente a un successo mondano o alla realizzazione di un bene materiale. Paradossalmente potrebbe esserci anche un mondo materiale ricercato, una dimensione materiale che si insinua dentro il mondo spirituale. Noi pensiamo alla nostra situazione, no? Ecco, noi siamo persone che aderiscono alla parola di Dio, che vogliono aderire alla parola di Dio, che desiderano aderire alla parola di Dio. Ma nello stesso tempo viviamo nel mondo, siamo tirati, siamo sedotti a volte, siamo strattonati dalle cose di questo mondo, che possono essere beni di questo mondo. Ma noi potremmo anche avere nel nostro cuore un desiderio di Dio mondano, terreno, carnale. Come? Se al centro della nostra ricerca ci siamo sempre noi e non c'è Dio. Se noi cerchiamo Dio, ma perché poi noi possiamo essere soddisfatti, possiamo piacerci, possiamo dire a noi stessi: vedi come sei bravo, vedi, e finalmente hai fatto una cosa bella, giusta. No, ti guardi allo specchio, è sempre una ricerca narcisistica. destinata a darci sofferenza, destinata a non darci la pace, perché al centro non c'è Dio, ma ci siamo noi. Non so se sono stato chiaro. Ecco. Allora, San Paolo ci dice come possiamo superare questo scoglio, questo limite, questo ultimo ostacolo che noi tutti abbiamo, perché io quando parlo con voi vedo che la maggior parte di voi non sono nella pace, nella gioia, e vuol dire che non stanno vivendo un'autentica relazione con Dio. Anche se intenzionalmente c'è tutta la buona volontà, c'è tutta la cosciente disposizione. E io mi accorgo che molti di voi sono caparbiamente attaccati al proprio punto di vista e non vogliono, non volete mollare in alcun modo ciò che vi tiene ancorati a questo mondo, ciò che vi tiene ancorati alla vostra autonomia. Ed è qui la fregatura. Allora, ho fatto tutto questo discorso perché se no non comprendiamo che cosa ci dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla. Allora voi dovete chiedervi se siete in grado di vivere senza angustiarvi per nulla. Non dice non angustiatevi per i beni, di cosa mangerete, di cosa berrete, come dice Gesù nel Vangelo, no? Non angustiatevi per nulla. Che cosa significa per nulla? Vuol dire che non ci deve essere nessuna cosa capace di procurare nel nostro cuore angustia, sofferenza, preoccupazione, ansia. Allora, voi avrete questo coraggio di non angustiarvi per nulla? Allora, voi purtroppo non avete questo coraggio. E finché non avrete questo coraggio, dice, ma come si fa a non angustiarsi perché il mio figlio, che ne so, non va in chiesa, o mio figlio è malato, o mio figlio ha questo problema, o non riesco ad andare d'accordo con mia moglie, con mio marito, o con i miei colleghi, o non riesco a essere santo, o non riesco a vincere questo difetto. Come si fa? È possibile, secondo voi? Se San Paolo lo dice, vuol dire che è possibile. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Signore ha detto, la pace che io vi do è una pace che questo mondo non conosce, che questo mondo non può dare, che questo mondo non può ricevere. Per ricevere la pace di Dio bisogna entrare in un altro mondo. E se non abbiamo il coraggio di inoltrarci in questo mondo, gireremo per tutta la vita nel deserto. Allora San Paolo in questo brano ci dà anche una indicazione, un metodo, alcune direttive attraverso le quali noi possiamo percorrere questa via che ci conduce alla liberazione dalle angustie. Perché se noi affrontiamo direttamente l'angustia, solamente l'angustia, non ci riusciamo. Per eliminare da noi la paura di sradicare quelle che sono le nostre preoccupazioni, le nostre paure, bisogna che ci concentriamo positivamente su qualcos'altro. È come se uno dicesse: ma io come faccio a non camminare verso Venezia? E dico: cammina verso Torino. Cioè, semplice, no? Più cammini verso Torino, più ti allontani dalla strada che va a Venezia. No, e invece noi cosa facciamo? Continuiamo a camminare verso Venezia e diciamo: Signore, fammi andare a Torino. Signore, intanto camminiamo verso Venezia. No? Signore, fammi andare a Torino. E il giorno dopo faccio altri 10 metri verso Venezia, no? E poi: ma perché non sono ancora arrivato a Torino? E noi viviamo così, eh. Allora, il Signore, sì, Signore, San Paolo ci dice come possiamo prendere la via che ci porta invece a Torino o a Roma. Ed è una via positiva, non è una via negativa. La via della liberazione non è mai una via negativa, è una via positiva. Perché noi cerchiamo sempre solo il bene. Purtroppo cerchiamo il bene sbagliato, il bene che non soddisfa. Allora dobbiamo innamorarci del bene vero, dobbiamo perseguire il vero bene. San Paolo ce lo dice: fratelli, quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù, merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Se noi dalla mattina alla sera coltivassimo questi pensieri, è evidente che entreremmo nella pace e automaticamente ci libereremo dalle angustie. Perché nella mente ci può stare un pensiero, o ce ne sta uno o ce ne sta un altro. O c'è il pensiero dell'ansia o c'è il pensiero della fiducia. O c'è il pensiero della paura o c'è il pensiero del coraggio. O c'è l'antipatia o c'è la simpatia. Allora, se noi dalla mattina alla sera cerchiamo di coltivare ciò che è nobile, vero, giusto, puro, amabile, automaticamente andiamo nella pace. Se io quando apro gli occhi al mattino guardo il mio compagno o la mia compagna o i miei figli o i miei colleghi o le persone che incontro e osservo i pensieri che queste persone suscitano nella mia mente, e dico: ma questi pensieri che suscitano nella mia mente queste persone sono nobili, giusti, puri? O sono invece pensieri di diffidenza, di antipatia, di censura, di critica, di sospetto? Come faccio a entrare nella pace? Se io penso a Dio e dico: chissà se mi salverà, mi sembra un pensiero giusto, amabile, bello, meritevole? Se io dico: chissà se mi salverà, sono già fregato. Allora, in base alla parola di Dio devo dire, non devo dire chissà se mi salverà, devo dire mi salverà, appunto. Chissà se ci sarà la soluzione a questo problema, e sono già fregato. Come fa a esserci la pace? Come fa la pace a convivere col dubbio dell'esito? Chissà se andrà bene, e come faccio a essere nella pace col dubbio? Allora qui dobbiamo deciderci: o noi accogliamo, esposiamo e viviamo secondo le indicazioni che ci vengono dalla scrittura, o viviamo secondo le nostre fantasie. Le letture, guardate, che ci parlano di una cosa drammatica. Dio Padre ha voluto donare una vigna con tutto il simbolismo che c'è, del vino, della gioia, del lavoro, dell'attività, del sostentamento, di tutto quello che volete. Ha voluto donarla gratuitamente. Dio vuole gratuitamente donare, ma dall'altra parte ci sono le persone incapaci di accogliere. Tanti di voi nelle vostre preghiere manifestano ancora questo dubbio, anche inconscio, che Dio non voglia dare il bene che noi ci aspettiamo. Sicuramente può darsi che non voglia darci il bene che ci aspettiamo, ma se non ci vuole dare quel bene che ci aspettiamo è perché non ne abbiamo bisogno, perché non ci serve, perché ci farà del male. Dio vuole darci sempre solo tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno. Vuole darcelo, non solo vuole darcelo, può darcelo, ce lo sta donando, ma noi non siamo in grado di riceverlo. Perché? Perché siamo angustiati, affannati, preoccupati. Siamo attivamente orientati a perseguire i nostri progetti. Vogliamo costruire noi il nostro mondo. Vogliamo costruire noi la nostra via di salvezza. Sappiamo noi che cosa si deve realizzare per essere felici. E se lo sappiamo noi, no, come... il Signore dice, vabbè, se lo sai, fai, provaci. Va bene? Lo sai? Vai. Allora, concentriamoci per questo mese su questo bellissimo insegnamento di San Paolo. Il Dio della pace sarà con voi. Quando e come sarà con noi? Se appunto ameremo e cercheremo quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, ciò che è virtù e merita lode. Questo sia oggetto dei vostri pensieri.